scritto recentemente un libro che si chiama L'anima nera della Repubblica, storia delle MSI, edito dalla Terza, e se chi vi è di Arezzo lo può comprare alla libreria Il Viaggiatore Immaginario, perché è a disposizione.
Grazie dell'invito. Faccio 20 minuti. Allora, per quanto riguarda, intanto, ripeto, grazie dell'invito, la questione dei rossobruni e quindi in generale nel suo complesso il rapporto di relazione che si instaura in quella zona grigia di connessione, di collegamento tra la generalmente indicata area dell'estrema destra e quella altrettanto generalmente indicata dell'estrema sinistra, ha un retaggio storico, politico, culturale di lungo corso, dal punto di vista antropologico, politico, sociale. Ma, diciamo così, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale viene sistematizzata dal punto di vista politico-militare. Cioè non è più l'iniziativa di un singolo gruppo che si chiami Eurasia piuttosto che Rosso Bruno o non so cos'altro. Viene sistematizzata perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale il contesto geopolitico impone una forma di conflitto e di competizione che è tutta caratterizzata da un fattore fondamentale, che è quello della deterrenza atomica, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale si porta seco la questione della complessità del conflitto, che a quel punto si articolerebbe dal punto di vista atomico. Si configurerebbe come una generale arma di distruzione di massa. Da questo punto di vista viene teorizzata nei manuali della NATO una dottrina che si chiama la quarta dimensione della guerra. Che cos'è la quarta dimensione della guerra? È innanzitutto l'idea della collaborazione tra militari e civili. Quindi una prima dismissione della divisione secca della sfera militare tra quella civile e pubblica. La collaborazione militare-civili impone l'utilizzo di elementi politicamente consolidati e ideologicamente solidi ai principi, in questo caso atlantici, per il loro utilizzo sul piano del paramilitarismo nella società, nei gangli vitali dello Stato, nelle linee di paglia che si costituiscono all'interno dei conflitti sociali. La seconda caratteristica della quarta dimensione della guerra è quella della nuova dimensione del conflitto. Se non è più possibile, per il rischio di distruzione di massa, fare una guerra faccia a faccia con gli eserciti che invadono i territori, questi territori vanno conquistati non più coi carri armati, perché questo implicherebbe una guerra atomica, ma vanno conquistati riuscendo ad ottenere il consenso del cuore e della mente, così si esprimono i manuali della NATO, delle popolazioni civili. Conquistare il cuore e le menti. Questa è la nuova forma e la nuova tecnicalità della guerra di competizione ovest che caratterizza il secondo dopoguerra del mondo. In questo contesto la sistematizzazione di questo tipo di approccio viene fatta attraverso un libretto che integra i manuali della NATO negli anni 50, che è scritto dal generale Westmoreland, lo stesso che sarà operativo in Vietnam, dove appunto la guerriglia assume e acquista la caratteristica di collaborazione di militari civili da una parte e di adesione ideologica alla battaglia che si combatte dall'altra. Questo generale Westmoreland scrive un libricino che si chiama Fire Manual 3021 ed è esattamente la sistematizzazione organica militare della collaborazione tra militari e civili. A fianco a questo c'è una nuova centralità, perché la conquista dei cuori e delle menti necessita di uno strumento, e lo strumento per eccellenza di conquista del cuore e della mente di miliardi di persone in modo simultaneo è, soprattutto dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, la radio, la televisione, cioè i media. Quindi l'immagine, la semantica che viene utilizzata in questo senso riproduce, ha necessità di riprodurre una meccanica dialettica tra conflitto politico e competizione militare che trova nei civili, nelle strutture civili, un suo centro nevralgico. Perché tutto questo, questa introduzione? Perché per quanto riguarda il caso italiano, a partire dal 1966 tutto questo viene messo in pratica. Ci sono una serie di convegni della NATO, uno del 60, uno del 61 e poi l'ultimo, quello del 65, che noi conosciamo meglio, è il convegno del Patto dei Principi dell'Istituto Polio, dove intervengono tutti i neofascisti più importanti d'Italia, da Raudi a Pio Filippani Ronconi, a Guido Giannettini, che è un agente del SIG, e viene finanziato dall'allora ministero del ministro della difesa nella persona di Giulio Andreotti. Alla fine di quel convegno inizia un'operazione coordinata tra gruppi paramilitari di civili, cioè di fascisti, coordinati da strutture militari dello Stato, che a partire dal 66 sviluppa una strategia che, secco, ve l'elenco così perché voglio stare nei 20 minuti, inizia con un'operazione che si chiama Operazione Caos, cioè Manifesti Cinesi, per cui con i finanziamenti del Ministero dell'Interno i gruppi di avanguardia nazionale careggiati dalle ghiaie tappezzano tutto il paese di manifesti anti-PC filo cinesi per provocare una spaccatura all'interno del PC stesso. Quindi neofascisti di avanguardia nazionale mascherati da gruppi maoisti operano sul piano psicologico, appunto, sulle masse e sul elettorato comunista e del PC, come elemento di frattura interno alla linea di condotta dell'allora Partito Comunista. Nel 1968, naturalmente mi sono dimenticato il computer con tutte le foto a casa, nel 1968, se voi vedete la foto che rappresenta gli scontri di Valle Giulia, vedrete una prima fila straordinaria. C'è, con i bastoni in mano, Mario Merlino, Adriano Tilger, Serafino Di Luglia, lo Stato Maggiore di Avanguardia Nazionale. Siamo nel 1968. Appena un anno dopo, Adriano Tilger, Mario Merlino opereranno una infiltrazione di gruppi anarchici che completerà la sua operazione con la strage di Piazza Fontana e gli attentati di Roma e con la conseguente accusa, messa in stato d'accusa, dei gruppi filocinesi o anarchici attraverso le indagini della Questura di Milano. Allo stesso tempo le cellule ordinoviste, che rappresentano in nuce, proprio perché Raudi era stato uno dei creatori principali dello studio del convegno al Polio, le cellule ordinoviste operano sul piano vento lo stesso tipo di misure politiche. E quindi Freda e Ventura aprono una libreria da Ezzelino, che una casa editrice e una libreria da Ezzelino che pubblica e stampa e vende materiale maoista, nazi-maoista e fascista. Ventura e Freda entreranno in contatto con elementi dell'area filo-maoista o anarchica e tenteranno attraverso quelle connessioni di ricondurre le indagini della magistratura alle responsabilità dell'estrema sinistra per quanto riguarda il concorso in materia di strage, in particolare per gli attentati di Milano e di Roma. Dentro questo contesto, naturalmente, essendo l'Italia un vero e proprio campo di battaglia, essendo il paese cerniera che unisce come su un immaginario confine non solo la divisione tra est e ovest, ma anche quella tra nord e sud, e qui c'è il ruolo di Israele, queste cellule ordinariste hanno una loro integrazione non solo nei nuclei di difesa dello Stato, cioè una struttura militare parallela a Gladio, che non è Gladio, è un'altra cosa. Non solo, hanno un'interità e un'organicità con le strutture del Mossad in Italia. L'esempio che fa deflagrare questa dimensione è l'attentato alla Questura di Milano. Nel primo anniversario dell'assassinio di Luigi Calabresi, dentro la Questura di Milano, il finto anarchico Gianfranco Bertoli, in realtà l'agente negro, uno dei 622 gladiatori i cui elenchi sono stati ritrovati negli anni 90, Gianfranco Bertoli, finto anarchico, che viene direttamente da Tel Aviv, dove ha tenuto un corso d'addestramento e dove è stato armato, perché la bomba che lancia contro Mariano Rumor all'interno della vettura è una bomba in dotazione dell'esercito israeliano. Dicevo, la Massimo Bertoli rilancia da un lato, dal punto di vista semantico, nell'immaginario collettivo dell'opinione pubblica, l'idea che l'anarchico colpisce con metodi terroristi le istituzioni dello Stato, e dall'altra dà espressione pratica alla collaborazione tra quelle cellule unioniste direttamente integrate nei rapporti di relazione con lo Stato di Israele. Pensate che la moglie di Carlo Maria Maggi, uno dei fondatori di Ordine Nuovo del Veto, è una cittadina israeliana, e Delfo Zorzi, uno dei principali accusati della strage di Piazza Fontana, qualche mese prima della strage completa con altri 12 un corso di addestramento in Israele di tipo paramilitare. Stiamo parlando di ordinovisti, cioè di un gruppo che nel 1956 esce dal MIS su posizioni egoliane filonaziste. Immaginate voi un gruppo di filonazisti che fa addestramento paramilitare in Israele. La linea di faglia, la prima linea di faglia su questo, e cerco di stringere, è il 1974 per quanto riguarda l'Italia, perché è l'anno in cui, con la politica del compromesso storico, il PC da un lato abdica alla stessa linea togliattiana, cioè con la svolta di Salerno si abbandona l'ipotesi del raggiungimento del potere con la rivoluzione, con la linea del compromesso storico, e quindi si propone il raggiungimento del potere attraverso la via parlamentare. Con la politica del compromesso storico, il segretario generale del PC, Berlinguer, sostiene la tesi che nemmeno col 51%, quindi nemmeno per via parlamentare, il Partito Comunista potrà raggiungere il governo del paese. E quindi il lancio della politica del compromesso storico, se da un lato rappresenta questo cambio di struttura del maggiore partito della sinistra in Italia, dall'altro toglie quel terreno sociale e quel consenso economico, soprattutto della piccola e media borghesia, che era stato il seme che aveva reso possibile lo sviluppo di un fenomeno così particolare e unico come la strategia della tensione in Italia. E infatti Dele Chiaglie, in Commissione parlamentare stragi, va nella sua audizione a dire che il 1974 è sicuramente l'anno peggiore per il neofascismo, un anno di data strategica e anche di repressione, cioè intesa come taglio dei rami secchi che non servono più. Tra il 73 e il 74 Taviani scioglie Ordine Nuovo, e anche le stragi acquistano una valenza tematica completamente opposta a quella che avevano avuto fino ad allora. Pasolini, che è stato citato prima, sul Corriere della Sera, nel suo pezzo "Che cos'è questo golpe", il famoso "Io so", scrive a un certo punto una frase che naturalmente è rappresentata in termini di prosa, è un poeta che parla, non è né un macchinario della polizia né un comizio politico. Però Pasolini scrive: "Io so perché le stragi del 69 sono antifasciste, anche sono anticomuniste, e quelle del 74 sono antifasciste". E ragionando su questa frase, scritta in tempo reale sostanzialmente, si capisce la profondità, la resa della complessità che il poeta restituisce al paese. Perché effettivamente la strage in Piazza della Loggia, per esempio, non ha niente a che vedere dal punto di vista semantico con la strage di Piazza Fontana. Quella è un'operazione paramilitare fatta da cellule ordinoviste che infiltrano gruppi dell'estrema sinistra e che, in concorso con tutti gli apparati dello Stato, cercano di far ricadere la responsabilità della strage di Piazza Fontana sulla sinistra, con l'obiettivo della proclamazione dello stato d'emergenza, della messa fuori legge di tutti i gruppi della sinistra extraparlamentare e sostanzialmente della messa in mora delle leggi costituzionali e quindi con esse anche l'OPC. gli obiettivi che vengono colpiti sono una banca e l'altare della patria, il simbolo della nazione e il simbolo del capitalismo, simboli che possono essere ricondotti semanticamente all'immaginario, nell'immaginario dell'opinione pubblica, all'estrema sinistra. La strage di Piazza della Loggia è una strage che colpisce civili raccolti nella piazza principale di Brescia dai sindacati CGL e CISL e UIL, che hanno convocato un comizio contro la violenza fascista perpetrata in quei mesi sia nel bresciano che nell'Interland lombardo. E quindi quando esplode quella bomba è evidente che la rispondenza semantica a quella strage è immediatamente opposta al significato di Piazza Fontana. E per forza una bomba fascista contro il Movimento Democratico dei Lavoratori. E allora lì le parole di Pasolini restituiscono e rendono più complessa, ma sicuramente più profonda, la nostra capacità di leggere quello che è accaduto. E poi i protagonisti, come delle ghiaie, indirettamente lo confermano. Dice il 74 per me è stato l'anno peggiore. Perché tutto quello che avevamo costruito rispetto alle modalità di infiltrazione e di operazioni paramilitari nel paese viene meno, perché viene meno l'obiettivo principale, cioè quello della messa in mora del Partito Comunista, in quanto il Partito Comunista stesso va verso l'accordo con la Democrazia Cristiana. Il rilancio di questa dinamica, di questa meccanica, viene operato dalla stessa corrente rautiana, quindi c'è un filo che lega questo criterio di operazione, questo criterio di operatività delle cellule ordinoviste e di avanguardia nazionale, anche se tutti e due i gruppi non possono essere associati, così come i gruppi di oggi non possono essere associati. Avanguardia nazionale porta sempre, con la sua referenza politica, al Ministero degli Interni, in particolare all'ufficio affari riservati, cioè alla figura di Federico Umberto D'Amato. Ordine Nuovo porta sempre al SIS, cioè al Servizio Segreto Militare. Sono due catene di comando diverse ed è importante perché nel 1969, nella giornata del 12 dicembre, le bombe a Roma le mettono l'avanguardia nazionale del gruppo delle ghiaie, le bombe a Milano le mettono gli ordinovisti. I risultati sono anche diversi rispetto alla bomba che fa vittime e la bomba che non fa vittime. E rispetto alle catene di comando, a cui fanno riferimento alle cellule che sul campo rappresentano la strategia stragista. Ma questa è una parentesi, mi sto allungando troppo e vado a chiudere con l'ultima possibile. Nel 70, tra il 77 e il 79 questa strategia viene riproposta nuovamente dalla stessa corrente rautiana ed è quella del rilancio della politica di carattere antisistemico, il cui ultimo retaggio è quello che ancora riecheggia nella propaganda attuale dei gruppi cosiddetti rossobruni, comunitaristi. C'è una carica antisistemica che innanzitutto cerca un modus vivendi con la sinistra extraparlamentare. Se voi leggete i documenti del 77 e 79 di quei gruppi e delle correnti rautiane, si esplicita l'idea che il nemico non è il movimento del 77 piuttosto che i gruppi della sinistra extraparlamentare, ma il sistema. E questo è funzionale, fu funzionale all'epoca, perché l'idea era quella di mettere in crisi l'avvicinamento tra Democrazia Cristiana e Partito Comunista attraverso la messa in crisi dell'ordine pubblico e quindi l'affiancamento ai movimenti dell'estrema sinistra, delle azioni dell'estrema destra, poteva guardare alla tendenza, alla forzatura della fine di quell'esperienza di governo. Oggi a che serve invece una politica di tipo non dire neanche di infiltrazione, perché non è ovviamente una politica di infiltrazione quella che viene proposta. Innanzitutto consente un monitoraggio dell'esistente, che comunque è un elemento fondamentale, perché le relazioni dei servizi segreti vengono fatte attraverso il monitoraggio del sistema. E quindi i gruppi che riescono a intersecare la loro azione e la loro identità, i loro punti di connessione, con il resto dei movimenti sociali che si propongono attività nella sfera pubblica, nella sfera pubblica, rappresentano un radar e quindi fungono da monitoraggio. Possono fungere anche da elemento di provocazione, lo ricordava prima Claudia, elementi non a caso di novizio si trovano anche oggi nei movimenti sociali, non notavo. Roma questo momento è stata tappezzata di manifesti non mossi del fronte nazionale, per esempio. E quindi al monitoraggio segue naturalmente l'attività di provocazione. Quello che sarebbe interessante verificare sul campo è l'eventuale processo di sistematizzazione, perché se noi dobbiamo trarre qualche insegnamento dallo studio del passato, la storia non è maestra di vita, non insegna nulla, non rappresenta una chiave di lettura per il futuro. Chi studia storia non fa lo stregone, non può predire il futuro. L'unica cosa che lo studio della storia può fare invece è fornirci degli elementi di giudizio critico in grado di fornire delle griglie interpretative, cioè di porre una domanda al presente. Questo sì, questo la storia lo può fare. E quindi il terreno di azione su questo campo specifico è sicuramente da individuare nella comprensione o meno della presenza, della necessità della presenza di un'eventuale sistematizzazione, così come abbiamo visto esserci sempre stata dal punto di vista dell'attività dello Stato, degli organi dello Stato, non tanto dei gruppuscoli dell'estrema destra che tentano di infiltrarsi e di entrare in contatto con quelli dell'estrema sinistra. Se c'è una sistematizzazione e quindi un ragionamento di sostanza, di base, di misura sistemica su questo, intorno a questo tipo di attività, che non a caso vengono monitorate pochissimo, perché il rapporto delle pagine di relazione dei servizi segreti è 1 a 5, e quindi in questo senso il lavoro di inchiesta militante si può sicuramente cimentare su questo terreno.